Buongiorno. Questa mattina leggiamo quattro parabole molto brevi, immaginate già quali potrebbero essere, nel Vangelo sempre di Matteo, in questo capitolo tredicesimo. Sono quattro parabole che forse riflettono più delle altre lo stile di Gesù. Io non credo che Gesù dicesse delle parabole molto lunghe e complesse, ma dovevano essere dei flash metaforici, delle immagini brevi, forti, che in qualche modo suscitavano poi un dialogo, una conversazione, delle domande, alla quale poi probabilmente Gesù poteva anche rispondere, oppure lasciava il silenzio per lasciare la possibilità di una meditazione, un'assimilazione di questa prospettiva nuova del regno di Dio. Le quattro parabole sono quelle del piccolo granellino di senapa, del lievito nella pasta, no? E poi le altre due parabole del tesoro nel campo e della perla preziosa. Ecco, credo che queste quattro parabolette, quelle più piccole, siano proprio quelle che esprimono meglio il mondo interiore di Gesù e anche descrivono meglio qual è la realtà del regno di Dio. Non perché le grandi parabole, tipo la parabola del Padre Misericordioso, che sicuramente Gesù non deve aver raccontato così in questa estensione, ovviamente la parabola era molto più breve, ma Luca poi ha creato un capolavoro, ovviamente, letterario, ed è poi una riflessione seconda di Luca su un materiale che ha ereditato da Gesù stesso. Si vede che c'è tutta la maestria letteraria e teologica poi di Luca stesso nella parabola del Padre Misericordioso. Oppure la parabola della pecora perduta, che è un midrash che è già presente nella tradizione ebraica. Vi ho già detto che gli ebrei amano raccontare Dio attraverso dei racconti, delle immagini, e hanno una fantasia, una creatività incredibile, no? E molti di questi elementi sono entrati anche nella Sacra Scrittura. L'immagine del pastore è un topos che è presente molto nella fede e nella riflessione teologica ebraica, ed è finita anche Gesù l'ha presa, l'ha utilizzata e ce l'ha presentata. Allora, qual è la prima parabola? La prima parabola che noi incontriamo nel Vangelo di queste piccole, che noi incontriamo nel Vangelo di Matteo, capitolo tredicesimo, e si trova appunto al versetto 31. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile, si può paragonare a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Quindi questo granellino di senape è il più piccolo dei semi dell'orto. È talmente piccolo, non so se voi l'avete avuto in mano, che se lo mettete sul palmo di una mano rischiate di non vederlo neanche più. È talmente piccolo che uno potrebbe dire: ma cosa può nascere da questo seme? Non viene fuori nulla, verrà fuori una pianticella piccola. Devo perdere tempo per piantarlo? È talmente piccolo, insignificante, ma lasciamo perdere. Non so se avete osservato come narra la narrazione della parabola. Che un uomo prese, ce lo deve proprio prendere questo seme. Ci deve essere una volontà da parte dell'uomo di scoprire che cosa viene fuori da questo seme, no? E quindi lo semina nel suo campo. Se tu non lo semini, non potrai mai sapere veramente cosa potrebbe venire fuori da questo piccolo semino. E dice che è il più piccolo di tutti i semi, quindi non gli si potrebbe neanche dare molta importanza. È insignificante, ma una volta cresciuto, ecco lo stupore, che tu lo pianti e poi cresce la pianta di senape. Non so se ce l'avete qualcuno di voi, qualche giardino, qui in Italia ho visto più che nasce nel sud, perché bisogna di caldo, e poi cresce anche 2 o 3 metri. Ma è una pianta dell'orto, non è una pianta. Alcuni la tenevano nei giardini ai tempi di Gesù anche come una pianta decorativa, perché è anche una bella pianticella, no? Molto elastica, molto... ma non è, non produce nulla, non produce nessun frutto, no? È una pianta un po' decorativa. Uno potrebbe anche dire, ma cosa ce la tengo a fare, mi occupa soltanto dello spazio. Però invece dice qui che una volta cresciute è più grande delle altre piante dell'orto. Piante dell'orto. Stiamo parlando di un giardino, di un piccolo giardino, di un orto, no? E diventa un albero, perché una pianta che raggiunge 2 metri e mezzo o 3 metri diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Ecco lo stupore, no? Il paradosso qui è molto semplice, quasi elementare: un piccolo semino insignificante, ma che richiede attenzione, richiede anche una decisione, lo si prende, lo si pianta e sorprendentemente, dopo un po' di tempo, diventa una pianta così importante, una pianta non solo decorativa, ma una pianta che raccoglie gli uccelli del cielo. Cioè gli uccelli trovano la loro casa, trovano in qualche modo una sicurezza in questa pianta, vengono attratti dai colori di questa pianta e sentono che possono nidificare in questa pianta. Gli uccelli del cielo che vengono è stato interpretato fin dalla Chiesa primitiva come l'arrivo dei popoli pagani che vengono accolti, ecco, in questa realtà tenue, in questa realtà semplice, povera. Non è un giglio, non è un tiglio, non è una pianta forte, no? E invece, proprio da questa delicatezza, da questa quasi insussistenza, ecco, gli uccelli si sentono garantiti, no? Lo stesso, forse dalla flessibilità della pianta, no? Quindi questa è un'immagine molto, molto preziosa per il regno dei cieli, che probabilmente queste piccole parabole sono proprio quelle più vicine alla convinzione di Gesù, no? Quindi il regno è una realtà piccolissima, ma bisogna avere il coraggio, bisogna andare contro la mentalità. Voglio piantare dei bei semi nel mio orto, così mi vengono fuori delle piante solide, delle cose che mi possono dare frutto. Invece questa pianta non dà nessun frutto, no? All'occorrenza, ma è una pianta decorativa che è bella, che attrae, ma è piccola, bisogna attendere che cresca e poi diventa un luogo di ospitalità, di accoglienza. La seconda parabola, che sempre è quella che conosciamo molto bene, che è quella del lievito. Una donna lo prese, non so se avete mai visto il lievito grezzo, non quello raffinato che abbiamo oggi, ma il lievito grezzo è una materia che solo a vedere dà fastidio, poi se la tocchi diventa appiccicosa, bisogna scioglierlo il lievito e così via, no? Ma il lievito dei tempi di Gesù era granuloso, era brutto da vedersi, era anche colorato, era sul grigio, sul marron e così via, no? E una donna lo prende e lo mescola in 3 misure di farina. È una realtà molto grande, no? Perché allora si faceva il pane per un'intera settimana, anche per 8-10 giorni. Non come oggi, noi oggi che facciamo il pane tutti i giorni, ma il giorno dopo è quasi da buttare via perché non si può più mangiare. Invece questo pane, come una volta, io sono stato a Altamura, al tamburo dove fanno ancora il pane con il fuoco a legna, tu passi per le strade, senti un profumo. Mi ricordo quando ero bambino che c'era questo profumo del pane per andare a scuola che ti accompagnava. Ecco, quindi si faceva il pane nel mondo antico per diversi giorni, quindi si doveva impastare, non che tutti i giorni ti potevi trovare lì a impastare il pane. Era un evento preparare il pane, impastare il pane per tanta gente. Ma se avete visto la farina e l'acqua da sole, qui le donne sicuramente sono più esperte di noi uomini, ma se voi impastate acqua e farina, è una cosa molliccia, che ti si appiccica, non sai più cosa fare, non riesci più a comporla, no? Ma appena tu metti il lievito dentro, lo sciogli, lo impasti, e poi una volta impastato lo devi aspettare, devi coprire, aspettare, e la pasta si gonfia. Ecco, questa è la cosa incredibile, che quella realtà che era prima molliccia, lo toccavi, non riuscivi a governarla, non ci riuscivi a fare niente, e invece, ecco, il lievito espande un calore, un'energia da dentro che trasforma tutta quella pasta in qualche cosa di duttile, in qualche cosa che adesso lo puoi lavorare, puoi formare tante cose, tanti pezzi di pane, e lo puoi anche cuocere, ovviamente, finché tutta fu lievitata. Ecco, quindi nel semino di seme la realtà piccola, piccolissima, il più piccolo. Noi cerchiamo le cose grandi, magnificenti, le cose che... E invece Gesù ci dice, no, guarda che il regno passa attraverso quello che è piccolo, il più piccolo. Ecco, noi alcune volte abbiamo delle esperienze, proprio tra di noi, anche nelle nostre comunità religiose, nelle nostre comunità familiari, nelle nostre comunità parrocchiali. C'è della gente che sembra insignificante, che sembra che non abbiano doni, che stanno sempre da una parte, che li devi sempre un po' quasi supplicare per fare le cose. Eppure queste persone sono perseveranti, fedeli, tutti i giorni, fanno, no? Io ricordo di una comunità dove sono stato priore, c'era un fratello converso, che era lì da 50 anni e più, ma lui tutte le mattine apriva la chiesa, suonava le campane, accendeva le candele, puliva, teneva a posto la sacrestia, tante altre cose in refettorio. Poi è morto improvvisamente, è stato male. Come ce ne siamo accorti subito che mancava, no? Ecco, questa presenza umile, piccola, fedele. Ecco, il regno passa anche attraverso queste persone, attraverso queste situazioni piccole, no? Oggi forse va di moda il piccolo, no? Anche tra noi monaci non abbiamo più le grandi comunità come una volta di 100 monaci, anche perché non ci sono più, ma insomma ci sono ancora delle comunità un po' consistenti, ma alcuni dicono no, stiamo in 3-4, ci basta, le cose piccole, le realtà piccole, no? Ecco, se non diventa una scelta individualistica, minoritaria, una scelta minoritaria, ma Gesù credo che abbia visto con buon occhio la realtà le dimensioni piccole. Quando parla dei 2 o 3 riuniti nel mio nome, non sta pensando a degli agglomerati, a delle situazioni, dei gruppi consistenti, eccetera, eccetera. Quindi il semino di Senapa dice che da una cosa piccola può sorgere, nasce qualcosa di sorprendente, che non è un albero grande come una quercia, ma no, è il suo albero, con le sue specificità, che possono essere apprezzate. Ecco, quindi bisogna cambiare un po' la mentalità, lo sguardo. E così adesso il coraggio di piantare il semino di senape, il coraggio della donna di mettere nella pasta questa realtà così odorosa, brutta da vedersi, porosa, che tu dici, ma che cos'è questa cosa qua? Che la devi sciogliere, no? E poi si diffonde in tutta la pasta, e da dentro la pasta, ecco, la trasforma totalmente, la fa lievitare, la potenzia, no? Attraverso un'energia, cioè espande un'energia inaspettata, il lievito. Quindi da qualcosa di brutto, da qualcosa che non pensi assolutamente che abbia capacità di energia trasformante, invece il lievito è proprio questa realtà del regno che Gesù prende come quel dono che in qualche modo può trasformare la nostra carne, la nostra storia, le nostre comunità, la nostra Chiesa. E poi abbiamo altre due parabole che sembrano uguali, ma che non sono uguali. Queste due parabole che abbiamo appena di cui abbiamo appena parlato, probabilmente erano proprio esempi elementari per la gente anche più semplice per parlare del regno. E questo dobbiamo anche imparare qualcosa, che Gesù parlava in modo semplice, in modo che la gente poteva capire, da esempi quotidiani, no? E toccanti, ma che facevano pensare in qualche maniera. Poi abbiamo adesso due parabole che sembrano uguali, ma non sono affatto uguali, anzi sono due realtà molto diverse. E sto leggendo sempre in questo capitolo 13 di Matteo, al versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto, qui è qualcosa di più complicato, che non sembra complicato ma lo è, a un tesoro nascosto nel campo, c'è un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, come fa a trovarlo? Nella parabola non ce lo dice, era un operaio, un salariato che lavorava su quel campo, come fa a trovarlo? Si è imbattuto per caso? Oppure lavorando, come io suppongo, ha trovato il tesoro, no? Ancora oggi, molte volte, c'è della gente che con l'aratro, un contadino, l'aratro si ferma perché poi sotto c'è forse una statua, c'è qualche cosa di consistente, una statua, non so, romana o etrusca. Capita, è capitato. Un uomo lo trova e lo nasconde, è un tesoro che va rinascosto. Strano, perché se noi trovassimo un tesoro lo diremo a tutti forse, lo nasconde. Poi uno direbbe l'ha nascosto perché vuole andarlo solo lui a prenderselo poi in un secondo momento, no? E invece no, poi va pieno di gioia. Cioè la sua vita è cambiata da una mestizia, da una condizione abitudinaria quotidiana, viene la gioia. Certo, trovare un tesoro ti dà gioia, no? Forse ti cambia la vita. Vende tutti i suoi averi, ma cosa poteva avere questo contadino? Forse se era un salariato, no? Vende tutto quello che ha e compra quel campo. E qui le cose non tornano più. Vi ho già detto che il paradosso lo dobbiamo capire molto bene nelle parabole, perché se no non capiamo il messaggio della parabola. Ma come? Se io trovo un tesoro, se trovassi un tesoro qui, Villa Immacolata, no? Cabinando, non so, non lo direi certamente a Don Federico. E direi, vabbè, se una busta di monete d'oro me la prendo, me la metto nella mia valigia e parto, no? Dice, ma sei un ladro, il tesoro è più importante. Allora, ma oppure se fosse qualcosa di molto più consistente, mi domanderei, ma come faccio a prenderlo? Cioè, voglio dire che ognuno di noi, di fronte a un tesoro, subito riscatta il meccanismo di impossessarsene, non di lasciarlo lì. Che sia una moneta d'oro, che sia un sacchetto di monete, che siano dei gioielli, che sia un baule consistente che non ce la faccio da solo, va bene, ma posso venire di notte con qualcun altro per tirare fuori questo baule, per tirare fuori questa statua, cioè farei di tutto per impossessarmelo, non lo lascerei lì certamente. Ecco, questo è il paradosso della parabola, che lui lo copre e poi invece di venire a prendere il tesoro, questa è la scelta in qualche modo contrastante, compra il campo. Ma come compra il campo? No? dice, vabbè, ha comprato il campo perché dopo lo tira fuori. E no, non sembra proprio così. Sembra che abbia comprato il campo per tenerlo là. Perché? Perché il segreto della parabola probabilmente è questo, che quel tesoro non lo si può prendere. Per avere il tesoro devi comprare il campo. Vedete, questa è una cosa molto seria per oggi, per la nostra mentalità. Noi vogliamo prendere tutto e tenercelo. So, un ragazzo incontra una bella ragazza, una brava ragazza, si innamorano, stanno insieme, eccetera, eccetera, no? E trova il tesoro, forse della sua vita, io glielo auguro con tutto il cuore, e poi dopo, cosa si fa? Allora, ti sposi, state insieme, ma sì, adesso vediamo, eccetera, eccetera. Cioè, il coinvolgimento di comprare il campo oggi si è ridotto. Anzi, abbiamo paura di comprare. Comprare il campo significherebbe allora consacrarsi a quella persona nell'amore in un matrimonio. Ti amerò per sempre, voglio stare con te per sempre. E così anche nella nostra vita religiosa, no? Ecco, io ho trovato il mio tesoro. Io sono un monaco camaldolese, dove forse l'aggettivo è più importante del sostantivo. Perché? Dice, ma tu potresti fare il monaco anche a Praglia? No. A Monte Cassino? Neanche. Cioè, o io faccio il monaco camaldolese o niente, lasciamo perdere. Perché? Perché è così. Io ho trovato il mio tesoro. Il mio tesoro è Dio nella tradizione camaldolese. Sono arrivato a 14 anni a Camaldo in gita scolastica, sono ritornato a 17 anni, ho aspettato degli anni per entrare perché non, i monaci camaldolesi non prendono novizi prima dei 25 anni, ho fatto l'università, ho aspettato, sono entrato, ero il più giovane di tutti, dice, va bene, ma perché proprio quello lì? Cosa hai trovato proprio? Io stavo in una comunità, stavo vicino a una parrocchia dei gesuiti, chiaro, i gesuiti ci sono rimasti male, dice, ma come, non potevi venire da noi, no? Alcuni mi hanno detto, ah, proprio là, qui in mezzo là alle montagne, quella foresta là, sempre umida, fredda, cosa sei andato a fare là? Potevi andare, ma tu cosa ne sai? Tu cosa ne sai del tesoro che io ho trovato nel campo dei camaldolesi? Cioè ho dovuto comprare un campo. Sono entrato nei camaldolesi. Ho visto in questi 30 anni di vita monastica della gente anche molto bizzarra farsi la coccola come noi abbiamo la coccola con le maniche lunghe, si fanno il camice, la coccola come noi, poi si fanno la cappellina con la l'icona, non so, a russa che costa 4.000 euro, il tappetino persiano, perché se non c'è il tappetino persiano non si prega, ecco insomma, no? E così via, e poi ci imitano, vogliono essere oblati, monaci, così, ma o diventi monaco, se no cosa fai? La coppia. Ecco, questo io voglio dire, comprare il campo è una cosa molto seria. Non puoi trovare il tesoro e goderti del tesoro e poi non hai il coraggio di comprare il campo. E guardate, in tutti, questa è anche una lezione proprio esistenziale, vorrei dire storica. Noi pensiamo che il regno di Dio sia una cosa spirituale, quasi un po' che sta un po' sopra la nostra storia. Non è vero. Il regno di Dio si incrocia con la nostra esistenza, con la nostra storia. No? E allora ognuno di noi forse ha trovato il suo tesoro. Tu forse sei entrato in seminario, il tuo tesoro è essere un prete nella diocesi, in quella diocesi, in quella chiesa locale, ma hai dovuto comprare il campo, ti sei dovuto impegnare e ti impegni e sei entrato in quella diocesi. Ma non è solo un fatto canonico, sono incardinato in quella diocesi. No, sei cresciuto in quella diocesi, hai capito qual è la tua vocazione e ti vuoi spendere la tua vita al servizio di quella chiesa locale, in quella comunità o in quell'altra comunità dove ti manderà il vescovo. E il tuo tesoro è proprio questa carità pastorale, perché vuoi essere un prete. Il mio tesoro è essere un monaco camaldolese, che non è come quello di Monte Cassino, di Praglia o un monaco, no, di Tesè. è un'altra cosa. E ognuno ha la sua vocazione. Per me c'è in quella tradizione camaldolese, in quel modo eremitico, cenobitico, millenario, in quella spiritualità di Romualdo, c'è il mio tesoro. Ma per entrare in quella tradizione, per vivere quella realtà di silenzio, di preghiera, la cella, la vita comunitaria, che è una cosa che sembra una cosa quasi contraddittoria, ma non è vero, essere in una laura, e cioè monaci, eremiti, ma in una comunità, sotto una regola, con un priore, che è una cosa particolare, capisco che non è da tutti, no? Che siamo nella grande famiglia benedettina, ma i monaci camaldolesi si distinguono non solo perché sono vestiti di bianco e gli altri di nero, nero o bianco, i cistercensi o non so che cosa, si distinguono anche dai certosini, tra parentesi. Il fondatore dei certosini ha preso molto della nostra tradizione, no? Non dico che sia copiato, ma insomma ha attinto molto e non so, loro non sono dei monaci benedettini, i certosini. È una famiglia particolare di religiosi, sono certosini, fondati da San Bruno, con una loro regola che non è la regola di San Benedetto. Bene, ognuno trova il suo tesoro, spero che io lo trovi nella propria vita. Può essere un amore con una donna, con un uomo, non so, può essere un lavoro particolare. Ci sono delle persone che svolgono dei lavori unici, particolari, una vocazione religiosa particolare, ma sempre devi comprare il campo. Questa è una cosa molto importante. Invece oggi qui c'è la crisi, che noi troviamo il tesoro e poi quando arriviamo al dunque, che dobbiamo investire la nostra vita, tutto quello che abbiamo per comprare il campo, allora abbiamo tutte le resistenze, le paure, ci tiriamo indietro. Mi pare che sia una parabola molto esemplificativa, cioè che il regno di Dio è una realtà che ti attira, è un grande dono inaspettato nella tua vita, che ti arriva, ma ti chiama, ti coinvolge totalmente. Ti chiama e ti coinvolge totalmente. Tant'è che Gesù dirà che chi si volge verso il regno, all'aratro verso il regno, e poi si volge indietro, non è degno della sua chiamata, no? Quindi, poiché Gesù stesso è questo dono del regno, ecco perché Gesù dirà anche che chi ama il padre più di me, la madre più di me, la moglie, i figli più di me, perché il regno di Dio non è che ti ruba la madre, i figli, il campo, la tua, no, te lo ridona, ma te lo ridona sotto un altro aspetto, con altre finalità, con un altro tipo di esperienza. Quindi qui il paradosso mi sembra proprio evidente, dove il segreto della parabola sta proprio in questo, che questo tesoro non lo puoi cavare fuori, tenertelo per te. Tutti i tentativi che farai così sono tentativi fallimentari, non ci riuscirai, perché il tesoro è un tutt'uno con quel campo. E quindi la tua gioia è proprio quella di comprare il campo per godere del tesoro. Ti diranno: ma perché hai comprato quel campo? Quello là era più bello, là quello. Ma tu cosa ne sai? Che io in quel campo ho trovato il tesoro, ma mica te lo vengo a dire a te, no? Mica te lo vengo a spiegare a te. Ecco, allora noi, silenziosamente, nell'ubbidienza, nella fede, nella costanza, abbiamo comprato quel campo, lo lavoriamo tutti i giorni. Forse è un po' brullo, forse non si fa fatica, ci sono tanti sassi, ci sono tante situazioni difficili, però tu sai che lì c'è il tuo tesoro profondo che dà senso alla tua vita. L'altra parabola, che sembra uguale a questa, invece è molto diversa. Il regno dei cieli è simile a un mercante. Qui non siamo un salariato, un contadino, io mi identifico più. A me è successo più nella versione del contadino, diciamo così, nella mia vita. Ma ci sono i mercanti. Chi sono questi mercanti? Che va in cerca di pelle preziose. Secondo la diceria che c'era al tempio di Gesù, sembrava che Cesare avesse regalato una bella perla straordinaria a Cleopatra, e poi questa pelle era andata perduta e molti, quelli che se ne intendevano, la andavano a cercare questa perla, non so se è un fatto vero, se è storico, ma c'era questa diceria e probabilmente su questa diceria Gesù ha fatto questa piccolissima parabola. Un mercante che si mette, attenzione, è un mercante, quindi non è quello lì che è sotto casa nostra, che ci vende la mortadella o le scarpe, eccetera, eccetera. Un commerciante, questo è un mercante, uno che ha già fatto i soldi, ne ha tanti i soldi. Questo ha comprato la porpora in India, l'ha venduta in Egitto, chissà che cosa ha fatto. Questo è uno che maneggia tante cose, ha tante possibilità, ma ha un sogno di trovare un pezzo unico, la perla preziosa, la perla più grande di tutti, quella luminosa, più bella di tutti, no? E ci sono ancora oggi questi mercanti, sapete, non noi, non credo che siamo noi, ma c'è della gente che va a queste aste particolari. Ricordo che alcuni anni fa sentii questa storia di un giapponese che aveva comprato un quadro famosissimo, un'asta, spendendo non so quanti milioni di dollari per comprare questo quadro, e poi voleva essere sepolto con questo quadro. Non so se è stato sepolto con questo quadro, perché qui siamo nella malattia, ecco, insomma, no? È chiaro che io non posso andare, io, non so, neanche voi penso, a un'asta di queste dove battono certe cose preziosissime, uniche, non so, quello smeraldo, quella collana, quello gioiella, quella pittura, quella statua, che c'è solo quella, basta, è quella statua lì, di Bellini, non so, è quel quadro di Van Gogh, e basta, non c'è niente. Se tu ne hai altri tre, forse fai una collezione, vuoi proprio quel pezzo lì, e per quel pezzo sei disposto a pagare tutto, forse vai in rovina, ma vuoi quel pezzo lì, no? Ecco, quindi questo è un mercante che va a cercare la perla preziosa, e dice che una volta trovata, quindi la trova. Trovata una perla di grande valore, va. Manca pieno di gioia, ma è sottinteso che se la sta cercando da tanto tempo e la trova, credo che sarà pieno di gioia, è sottinteso, no? E vende tutti i suoi averi, cioè mette a rischio tutto il suo patrimonio. Mentre prima quello là, il contadino, va a vendere, ma cosa aveva? Forse ci ha fatto un mutuo per comprare quel campo, ma invece qui no, qui è uno che ha un patrimonio immenso, addirittura mette a rischio tutto il suo patrimonio, vende tutto quello che ha per avere quella perla. Siamo in una situazione molto diversa dal primo caso. Il primo caso è più una vita ordinaria, tranquilla, forse la nostra, ci siamo imbattuti nel tesoro che è il Cristo, in quel campo, in quella situazione storica, in quella congregazione o in quella chiesa locale, non sappiamo dove l'abbiamo trovato, sì, lo sappiamo, ma abbiamo dovuto comprare quel campo, abbiamo comprato quel campo. E invece qui no, questo il mercante qui è il pioniere nella chiesa, nella vita spirituale, nella vita di fede, ci sono i pionieri, quelli che sono più avanti di noi, che vanno a cercare il Cristo, lo sentono, lo vanno a cercare in terre straniere, in situazioni diverse, si imbattono, è una cosa molto strana. Allora, per capire questa parabola, facciamo un esempio, adesso ne farò due. Edith Stein, che credo che tutti voi conoscete. Edith Stein, ebrea, figlia di una famiglia anche abbastanza facoltosa di ebrei, che la mandano all'università. Non era facile negli anni 20 mandare una ragazza all'università. Una delle donne più intelligenti del Novecento, che studia filosofia con Husserl, uno dei grandi filosofi del Novecento. Questo professore si accorge che è una donna molto dotata, molto intelligente, la chiama anche come sua assistente, no? Gli affida tutto il suo archivio personale. Gli ha detto che lei aveva fatto anche il concorso per vincere per la cattedra di filosofia teoretica, ma Husserl non gliel'ha fatto vincere, ma gliel'ha detto: io non ti farò vincere, so che questa cattedra la dovresti avere tu, ma io non te la posso far avere perché tu sei una donna. Capito? Ecco. E quindi lei dice, vabbè. E poi mi pare negli anni 20, 21, non mi ricordo più esattamente, è una sera invitata a cena in una famiglia cattolica, di amici cattolici, Gli dico, ma beh, adesso no, scusa, stai qui, dormi qui con noi, dove vai in giro da sola, di notte, eccetera, eccetera. E entra nella camera, c'è l'autobiografia di Teresa d'Avila, tutto il suo percorso spirituale. Comincia a leggerlo, così pensava una lettura amena prima di dormire, ecco, no? E invece lo legge per tutta la notte e alla fine, al mattino, chiude il libro e dice, questa è la verità. Cioè una filosofa come Einstein, abituata a riflettere, a fare i pensieri, i contropensieri, che dica questa è la verità, cioè praticamente la donna che cerca, la pioniera, il mercante che cerca la perla preziosa e che la trova, in modo inaspettato, perché probabilmente pensava che la verità fosse nei libri di filosofia, del pensiero, e invece la trova in un'esperienza come quella di Teresa d'Avila, che per 20 anni è stata malissimo, fisicamente, psichicamente, che non riusciva a avere un rapporto con Dio. Non so se l'avete letto l'autobiografia di Teresa d'Avila, che stava quasi per morire, suo padre pensava che stesse per morire, e invece poi, attraverso la via della preghiera, ecco, trova un rapporto così profondo con Dio che cambia tutta la sua vita, diventa Teresa d'Avila. Va bene, allora lei si fa cattolica, lascia la sua famiglia, rompe con la sua famiglia, viene cacciata via praticamente, solo dei piccoli di nascosto contatti con la sorella, che a sua volta poi anche lei diventerà cattolica, si farà monaca carmelitana, vuole entrare nel Carmelo perché vuol vivere quell'esperienza, ma i suoi padri spirituali gli dicono no, tu sei una neofita, appena che sei da poco tempo, non puoi entrare in un Carmelo, aspetta, ha fatto la fame per 10 anni perché non lavorava più all'università, e poi insegnava, ma neanche filosofia, è strano perché era la sua materia, insegnava psicologia, insegnava senza dell'educazione, in queste scuole cattoliche tedesche che gli facevano pietà, era raccomandata e quindi gli davano la cattedra qualche volta, no? E così viveva, vivacchiava, no? I suoi non gli davano più una lira, non sapeva più come andare avanti, era proprio veramente una poveraccia, no? In Germania. Poi finalmente entra nel Carmelo, poi è venuto il nazismo, ha dovuto andare in Olanda, sappiamo tutta la storia, finché muore ad Auschwitz, no? Ma nel frattempo il suo padre spirituale gli chiese di commentare le opere di Giovanni della Croce. E ha scritto un libro che non ha concluso, La Scienza Crucis, non so se l'avete mai letto, un testo molto difficile, tra parentesi, dove lei, secondo me, supera Giovanni della Croce. Cioè, commentando le opere spirituali di Giovanni della Croce, supera le intuizioni, l'esperienza di Giovanni della Croce. Quindi ci sono queste persone che sono pionieri, che camminano avanti a noi, che arrivano prima di noi e trovano la pelle preziosa, questo tesoro, e fanno queste esperienze. Forse voi non avete sentito mai parlare di Mont Chaleun, un prete negli anni 30, forse 40, malato, sta per morire, fa un voto e dice, Signore, se mi salverai di questa grande malattia, vado in India e faccio il missionario. Si salva, parte per l'India, va a fare il missionario. Lui era partito come per l'idea di andare là, cominciare l'evangelizzazione, invece si rende conto che stare in India non bisogna fare così, come aveva fatto Francesco Saverio quasi 500 anni prima, ma bisogna acquisire l'abito degli indiani, la cultura, la spiritualità indiana. E quindi comincia a vestirsi come un guru in arancione, si fa una casetta vicino a un villaggio, comincia una vita dell'Aslam, quasi eremitica, fonda questo Aslam vicino a questo villaggio, c'è ancora questo Aslam. Questo Aslam, con tante storie, è arrivato a noi camaldolesi, lo gestiamo noi oggi, questo Aslam. Quindi ci sono tre pionieri, Mont Chaleun, Lesseau, forse un nome che avete sentito, ha lasciato un diario spirituale straordinario, perché lui a piedi, da lì, dal sud dell'India, arriva alle fonti del Gange. Allora si portava dietro la pietra per fare l'Eucaristia, perché senza la pietra non si poteva fare l'Eucaristia come oggi, che ci siamo pietra consacrata, pensate un po', da lì fino al Gange, non so se avete presente quanto è grande l'India, qualche migliaia di chilometri a piedi in pellegrinaggio. Poi Bill Griffiths, cioè questi sono i pionieri del dialogo interreligioso. Oggi noi conosciamo Panicker, no? Ma Panicker è stato un discepolo di Rousseau. Queste persone che sono stati i pionieri del dialogo interreligioso, quello che poi arriva finalmente al Vaticano II. Ma se non ci fossero state queste persone che fossero andate a cercare il Cristo, come vai a cercare il Cristo in una terra straniera, in un'altra religione, eccetera, eccetera. Sì, quindi sono andati a cercare il Cristo là, no? E quindi vorrei dire, senza di loro forse non avremmo capito le possibilità di un dialogo col buddismo, l'induismo, con le altre religioni. Già noi avevamo capito molto che era importante aprire un dialogo con gli ebrei, ma non solo con loro, con i musulmani, con le altre religioni, no? È una svolta epocale nella storia della Chiesa questa cosa, che per secoli e secoli non si era mai voluto affrontare questo discorso, no? E quindi negando quasi il confronto con gli altri. Ecco, ci sono questi uomini che sono dei pionieri, che vanno avanti, corrono avanti, noi non li capiamo, li critichiamo, li giudichiamo e invece loro trovano poi la perla preziosa, quella perla che una volta poi trovata ce la fanno vedere e anche noi rimaniamo stupiti che c'è questa perla preziosa. Ma anche in Italia potremmo dire abbiamo avuto i nostri profeti, abbiamo avuto i nostri pionieri sulle cose di Dio, sulle cose, non so, ma Solari secondo me è un uomo di questo genere, no? E, per non dire Don Milani, Davide Turoldo, ne abbiamo avuto tanti, no? Uomini e donne, non soltanto uomini, ma anche donne, che hanno percorso dei loro cammini. La Zarri, la possiamo criticare finché non ci può piacere, ma la Diana Zarri è stata una pioniera nell'eremitismo, ha cercato di una maniera diversa, no? E probabilmente l'ha trovato, insomma. E così tante altre esperienze nella vita della Chiesa. Non siamo tutti uguali, non siamo là quelli in qualche modo dentro una situazione più ordinata, più disciplinata, organizzata, il campicello, il tesoro che lo trovi, compri il campo, no, c'è il mercante. C'è il mercante che rischia tutto perché va a cercare la perla preziosa. Forse a noi non ci interessa la perla preziosa. Ci accontentiamo del tran tran quotidiano, eccetera, eccetera. Va bene, non è la nostra vocazione. Ma ci sono anche quelli che sono alla ricerca di qualcosa di molto più grande e di molto più importante. Queste quattro piccole parabole sono, ripeto, forse nella loro piccolezza, nel loro messaggio così abbreviato ma fulmineo, veramente forse quelle più vicine all'insegnamento di Gesù sul regno. La prima parabola, il regno è una realtà piccolissima, devi avere il coraggio di piantarla, se la pianti ti accorgerai che crescerà e anzi c'è qualcosa di inaspettato, che non sei solo, perché arrivano gli uccelli del cielo. E quindi arrivano, questa pianta ti invita a uno stile di comunità, di accoglienza. Seconda immagine, il lievito è una forza, il regno è una forza che cambia tutta la tua situazione, la tua pasta molliccia, che non sai da dove tirarla, cosa farne, la tua vita. Invece il regno è questo lievito che se lo metti nella tua pasta, nella tua storia, dentro la tua realtà, te la trasforma come un'energia fortissima, potente, e tutto cambia e puoi cominciare a lavorare te stesso, a metterti a disposizione, a vivere tutto questo in una maniera sorprendente. Oppure il regno è un tesoro nascosto in un campo. Tu non te ne accorgi neanche, non lo sai neanche, è il campo forse della tua chiesa locale. è il campo di una congregazione, è il campo forse dell'incontro, di una relazione di amore con un uomo o con una donna, non lo sai, ognuno di noi ha la sua storia, ma c'è quel tesoro, c'è quella realtà di Cristo e del suo regno, del regno di Dio, là, in quel campo, ti imbatti, forse non lo vedi, passi oltre, è una grande perdita, oppure ti accorgi e allora compri il campo, perché se non compri il campo non potrai impossessarti del tesoro, non te lo potrai portare via a casa come un bene privato tuo. È una ricchezza nella tua vita talmente grande, però, che ti chiama a comprare il campo. Oppure, chissà, sei un pioniere, sei un mercante che cerca pelle preziose, chissà, forse un po' nella nostra vita c'è anche un po' questa dimensione. Speriamo che non sia curiosità, perché alcune volte noi siamo curiosi di queste cose, allora andiamo. No, no, queste sono persone serie che iniziano un cammino che nessuno capisce, che sono misconosciuti dagli altri, dalla propria famiglia, dai propri cari. Forse partono per dei paesi lontani, iniziano dei percorsi spirituali, di fede unici, che lì per lì tu dici, ma cosa stanno facendo? Ma no, non sono d'accordo, ma cosa stanno vivendo? No? Non so. Milani, quando ha iniziato la scuola nella sua parrocchia, ma cosa sta facendo questo qua? Ma sta facendo una cosa che non ha senso, no? E così altre persone che hanno iniziato delle esperienze uniche, strane, perché sentivano la necessità di trovare questo Dio là, in quei territori, in quegli ambienti che non sono praticati, non sono attraversati dagli altri, perché erano attratti, cercavano quella perla preziosa. No, queste parabole ci insegnano non solo il grande paradosso del regno che si dà in tanti modi, ma anche ci insegna il rispetto, ci insegna il rispetto. Dobbiamo avere il rispetto fra di noi, no? E che il Signore è presente in ciascuno di noi nella nostra vita in modo differente, che ci può portare su strade differenti, a fare esperienze diverse, avere molto rispetto. E attenzione, perché se abbiamo il discernimento spirituale, quello su cui Sant'Ignazio di Loyola insiste molto, perché è importante il discernimento? Perché se tu non hai questa facoltà dello spirito, del discernimento, non ti accorgi, per te è tutto uguale, anzi forse è uniforme, secondo quello che tu vivi, quello che tu pensi. Invece il discernimento spirituale è questa attenzione, è questo mettersi in ascolto, è questo guardare tutte le realtà e apprezzarle, e riconoscere che il Signore è presente in tutte queste diversità, no? La parabola personalmente che a me mette un po' in crisi, devo dire, è questa, beh, crisi un po' relativa, però insomma, che è molto diversa da queste parabole che abbiamo visto adesso. Queste parabole sono tutte, non so se sentite, c'è una positività, c'è un'energia, c'è qualcosa che cambia in meglio, c'è qualche cosa che mi pare che sia veramente più corrispondente al pensiero di Gesù. E invece adesso ancora, come con la zizzania, no, perché dopo è chiaro che c'è sempre no, guarda che non è mica tutto così semplice, immediato, trasformante, tutto bello, tutto roseo, eccetera, eccetera, no? Quello, il mercante cerca la perla, la trova, sì, ma ci mette 40 anni per cercarla, non è che domani mattina la trova, no? Allora ecco, ci sono sempre questi che dicono, no, ma guarda che c'è il negativo, c'è il male, c'è la situazione, eccetera, eccetera. Va bene, fanno anche bene a ricordarcelo, non dobbiamo essere sempre così positivi ad oltranza. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Chiaro che è una parabola apocalittica, la rete è il segno del... sempre un insegnante di questa teologia apocalittica. Quindi Matteo deve fare i conti, sempre anche con questa mentalità, no? Che Gesù l'abbia detto, è probabile, stava in mezzo al mare, davanti al mare, è probabile che l'abbia detta questa parabola, che raccogliono i generi di pesci, raccoglie tutti, e quando è pieno i pescatori li attirano a riva, non come oggi, no? Che abbiamo i motori, le nostre barche, eccetera, eccetera. È un lavoro delle braccia, è un lavoro durissimo, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Ma dove lo buttano? Sulla spiaggia? Li fanno morire? O li buttano nel mare? Non c'è scritto questo, no? È la X della parabola, no? E li citeranno, così sarà la fine del mondo. Ecco, sempre questa è la conclusione, che per tranquillizzare quelli che nella sua comunità continuano a ragionare con questo schema apocalittico. E ancora oggi molti di noi continuano a ragionare così, no? È la fine del mondo, e poi dopo, alla fine, la morte, vado in paradiso, vado all'inferno. Così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni, perché poi questo ci interessa. Questo è l'affanno e la preoccupazione di molte persone, non il mio, perché io credo invece che ci sia la salvezza per tutti. E li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto il stridore di dente. No, allora tu non sei, perché ci deve essere la giustizia. La giustizia, sì, ma bisogna capire quale sarà la giustizia di Dio. La giustizia di Dio sarà soltanto la punizione o sarà anche la grazia, la misericordia? E che cosa vuol dire anche la giustizia di Dio quando tu sarai svelato a te stesso e vedrai ciò che sei, quello che hai fatto e ciò che sei? Non è già quello un inferno? Non è già quello un inferno? E allora, ecco, questo fatto della rete è bella come immagine, no? Ecco, ma dove vengono buttati questi pesci, no? Poi non so se vi siete accorti, in questa parabola manca il paradosso. Mentre in tutte le altre parabole c'è un paradosso evidente, in questo dov'è il paradosso, no? Sembra che non c'è, non è così forte il paradosso, no? Questo non voglio dire che non l'ha detta Gesù questa parabola, e probabilmente l'ha detta Gesù, ma chissà in che modo l'avrà detta questa parabola. Ma Matteo vuole sempre tranquillizzare una parte del suo auditorio, della gente che nella sua comunità, che ragiona così. Quindi faceva fatica a capire le altre parabole del regno, la novità del regno, come un lievito, come un piccolo semino, e invece si trovano con queste immagini, no? Allora il regno deve essere questa giustizia, deve essere una rete, finalmente Dio deve pescare tutti gli uomini e facciamo giustizia di tutta la storia. Ecco, forse il paradosso potrebbe capire lì, ma dove vengono buttati i pesci cattivi? Perché se i pesci cattivi vengono ributtati nel mare, allora si salvano. La parola non lo dice però. Oppure vengono buttati sulla spiaggia. Allora, una volta in India, mentre ero lì per visitare la nostra comunità in India, feci una camminata lungo il mare e vedevo questi pescatori che facevano questo lavoro, no? E vedevano che alcuni li buttavano sulla spiaggia e altri invece li buttavano nel mare. E poi ho chiesto, ma come fanno a capire? Cioè, perché alcuni li buttano? Dici, no, perché alcuni vedono che non possono diventare più grandi e quindi sono già, li riconoscono subito, li tengono in spiaggia e li fanno morire. E invece gli altri li raccoglievano per venderli, no? Alcuni li facevano morire sulla spiaggia, gli altri invece li buttavano nel mare. E una selezione, in qualche modo, tra virgolette, naturale, ecco insomma, no? Però qui non c'è neanche questo, non c'è scritto questo. Quindi potrei pensare, almeno io penso così, che i pesci cattivi erano riconsegnati al mare. E perché riconsegnati al mare? Non c'è scritto niente, eh? Quindi ognuno può trarre le conclusioni che vuole. Dice semplicemente che vengono separati, no? Chiaro, quei buoni li vengono consumati, vengono venduti, non so. E i cattivi cosa fanno? Io penso che vengono consegnati al mare. Perché? Perché soltanto nel loro habitat naturale possono crescere, maturare, forse cambiare, no? Ecco, però c'è sempre questo schema, in qualche modo, apocalittico. Non so voi dove siete, con i vostri pensieri, la vostra teologia, la vostra ricerca spirituale, che cosa vi affascina di più? La perla preziosa, il tesoro, il campo, il lievito, oppure no, la rete. Tiriamo, facciamo i conti, concludiamo un po' le cose, no? E poi vediamo. Attenzione, perché sempre qui tra il buono e il cattivo c'è ciascuno di noi, la nostra realtà buona, la nostra realtà cattiva di ciascuno di noi, no? E poi, ecco, non so se ci consola tanto questa fornace ardente, ecco, se vogliamo a tutti i costi questa fornace ardente, questo pianto e stridore di denti. Alla fine Gesù gli dice, ma avete capito tutte queste cose? Sì, ma non so se Gesù è rimasto convinto. Noi dopo 2000 anni vedo che facciamo ancora fatica a comprendere tutte queste cose. Il segreto del messaggio delle parabole del regno, io credo che sia ancora molto sconosciuto a tantissime persone nella Chiesa, no? E loro rispondono sì, come se fosse una cosa proprio facile. Se Gesù si fosse accontentato di questo sì, convinto di questo sì, probabilmente non avrebbe raccontato l'ultima parabola. E l'ultima parabola è questo, lo scriba, che diventando discepolo del regno, attenzione, non l'uomo della strada, non il contadino qualsiasi, lo scriba, cioè una persona preparata. Potremmo dire oggi uno che ha fatto il seminario, uno che ha fatto scienze religiose, l'istituto di scienze religiose, uno che ha studiato un po' di teologia, insomma, no? uno preparato, lo scriba è questo, non è uno dei nostri fedeli che ha fatto un po' di catechismo 50 anni fa e poi basta, no? Lo scriba che diventando discepolo del regno, quindi cambia dallo statuto dello studioso, che si interroga, studia, e invece ha una pratica, ha un'esperienza del regno. Io questo l'ho capito quando ho smesso di insegnare e sono andato a fare il priore in una comunità e non insegnavo più. E ho capito che bisognava cambiare paradigmi. Un conto è andare a insegnare, vedi tutte le cose attraverso una metafisica, una teoria, conoscenze, eccetera, eccetera. Ma la vita non funziona semplicemente attraverso la teoria, la scienza, lo studio. Studiare è molto importante, ma la vita non è solo quella. La vita è fatta di esperienza, di incontri, di situazioni concrete. Questo è fatto. E allora ecco il discepolo del regno. E chi è questo scriba che diventa discepolo? Chi è questo maestro che diventa discepolo? È Gesù stesso. È Gesù il discepolo del regno per eccellenza, è lui, ed è simile a un padrone di casa. Il padrone di casa, attenzione, è un'immagine molto bella, come quel padre della parabola dei due figli. Il padrone di casa ha una proprietà, piccola, grande, no? Ha una sua sicurezza, ha una sua magnanimità. Ecco, dovremmo capirlo il padrone di casa, che oggi forse non riusciamo più forse averlo presente questa immagine, no? Che estrae dal suo tesoro, attenzione, il suo tesoro, quindi c'è qualcosa che lui ha accumulato, il tesoro, con fatica, forse l'ha ereditato dagli altri, no? Dal suo tesoro, cose nuove e cose antiche. Ma scusatevi, ma se io avessi un patrimonio di quadri, di gioielli, cosa farei vedere? Le cose più antiche. Farei vedere il quadro più antico, forse del 500, il libro più antico. Quando qualcuno viene a Camaldoli, no? Nella nostra libreria, nella nostra biblioteca, noi non facciamo vedere un libro dell'800, del 900. Cos'è? Cosa c'è? Facciamo vedere un libro del 500, del 400, miniato, del 300, no? O il Salterio del 1000, il cosiddetto di San Romualdo, non è di San Romualdo, ma fa lo stesso, no? Ecco, allora facciamo vedere le cose antiche, perché le cose antiche sono quelle preziose, no? Non facciamo vedere le cose moderne, no? E stranamente, quindi dal tesoro sa estrarre le cose nuove e quelle antiche. E credo che qualcosa che ci vuole, che ci richiama le cose nuove, il vino nuovo. Il vino nuovo che non può stare negli odori antichi, Certo, tu dirai, ma il vino vecchio è più buono. Ah, certo, è più maturato, ma non ha più la forza, l'energia del vino nuovo, che ha una sua effervescenza. E quindi, credo che sia qualcosa di molto interessante questa parabola. È come se Gesù dicesse, sono io questo discepolo del regno. E per insegnare qualcosa del regno bisogna essere discepoli, non dei maestri. Bisogna essere discepoli del regno e comportarsi con questa magnanimità, con questa liberalità, con questa sicurezza interiore, libertà interiore, e non tirar fuori i precetti antichi, le sapienze antiche, eccetera, eccetera, che saranno anche utili, importanti, ma invece il regno si muove dentro una dinamica nuova, del tutto nuova, preparata da Dio. E Cristo è la novità del regno, è il suo insegnamento. Avete inteso che fu detto? Io vi dico. Ci fermiamo qui, vorrei sintetizzare il discorso di questa mattina in tre punti. Primo punto, dobbiamo anche un po' divertirci a leggere le parabole. Io, ad esempio, io mi diverto molto a leggere i testi, a scoprire i paradossi, a scoprire le immagini, veramente l'arte con cui sono costruite queste parabole, anzi, non solo le parabole più grandi, ma le parabole più piccole, le parabole più brevi, no? C'è tanto da scoprire, da vedere. Sapete qual è il nostro errore? Che noi abbiamo sempre i soliti occhiali, leggiamo, abbiamo già ascoltato le parabole da bambini, poi abbiamo fatto i corsi, poi abbiamo fatto il seminario, abbiamo studiato teologia e poi abbiamo predicato tante volte, diciamo sempre le stesse cose e ci scappano alcune volte degli elementi importanti dentro la parabola stessa. E poi diciamo la verità, la pieghiamo molte volte secondo le convenienze, secondo quello che vogliamo far capire alla gente, eccetera. Io credo che invece no, le parabole sono come dei diamanti, sono come delle perle che non si devono buttare ai porci, ma che invece vanno lucidate e vanno curate, tenute lì nella loro bellezza originaria. E quindi dobbiamo fare uno sforzo per avvicinare sempre le parabole e non dobbiamo avere paura di sostare, di leggere, di rileggere, accorgerci che non è semplicemente come quello che abbiamo sempre pensato, ma c'è qualcosa di inedito. Secondo punto, il regno di Dio si dà in tanti modi, è in mezzo a noi e dentro di noi. Sorprendentemente, per fortuna, si dà in tanti modi il regno di Dio. Non c'è soltanto una via, non c'è solo la via della clausura, non c'è solo la via del prete che sta nella diocesi, nella parrocchia, non c'è soltanto la via monastica, dell'eremita, si dà in tanti modi, si dà attraverso il sacramento del matrimonio, due persone che si vogliono bene, si dà in tantissime forme, anzi dentro la stessa congregazione, dentro la stessa realtà della chiesa locale. I preti non sono mica tutti uguali, ma non solo per carattere, per formazione, ma proprio per vocazione. Il regno di Dio si dà in tantissimi modi, in tantissimi. C'è Dio ha una credibilità incredibile, incredibile. Noi dovremmo sempre un po' stare un po' sull'attenti, stare molto a dire, ma questa è opera di Dio, la diversità. La diversità. E anche tu, siamo tutti parroci, va bene, ma tu fai il parroco in una maniera, io la faccio in un'altra maniera. Forse tu hai una parrocchia di 15.000 persone, io una parrocchia di 2.000 persone. Cambia tutto, voglio dire. Tu stai in città, io sto in montagna, non lo so. Ecco, ma anche al di là delle condizioni fisiche, ma è proprio l'approccio alla realtà della fede che è diversa. Ecco, questa varietà, questa ricchezza a me sorprende e mi meraviglia, mi stupisce nella meraviglia. E invece alcune volte noi siamo stupiti negativamente, no? Quasi siamo demoralizzati dalle differenze, dalle monache, ma anche in un istituto religioso. Siamo tutti suore in quell'istituto, quel carisma. Sì, ma poi quel carisma si dispiega in tantissime maniere, secondo la realtà di ciascuna suora che è entrata, di quello che è, no? C'è una madre generale che la pensa in una maniera, quella successiva cambia tutto. Ha cambiato tutto, è finito. Ma cosa vuol dire? Ma no, ma nasce e gira lo Spirito Santo. Ecco, questa diversità. Io mi sento più il contadino che ha trovato il suo tesoro nel campo. Ma sono geloso, positivamente, del mercante, del pioniere. No, perché mi sarebbe piaciuto essere anch'io un pioniero. Non lo sono. E quindi mi attirano le persone che sono pionieri. Mi attirano molto. Perché io sono quello là, che sto nel mio campicello, con il mio tesoro, e sono a posto, diciamo così. E ringrazio Dio per il dono che mi ha fatto, della vita monastica camaldolese. Ma io sono stato geloso di Panica, o di Lesso, di queste persone che hanno un'intraprendenza nella vita. Non importa nulla, si giocano tutto, non interessa essere giudicati dagli altri secondo i canoni normali. C'è questa gente, e per fortuna Dio le manda, perché se no saremmo una chiesa statica, ferma. No, ci vogliono i pionieri, no? Secondo me Papa Francesco è uno di questi. È un pioniere, è uno che sta sportando la Chiesa da un'altra parte. Dove sta andando? Cosa dice? Ma come si comporta? Sta facendo il Papa alla maniera sua, come ha fatto lui, secondo la sua storia, la sua provenienza, l'intuizione che sta ricevendo, credo, lo Spirito Santo. Farà il discernimento, gesuita, farà un discernimento, spero, ecco, insomma, no? Allora, ecco, ci sono queste persone, ma quelle volte non ci danno fastidio. E invece no, dobbiamo coglierle, dobbiamo capire cosa sta facendo Dio, no? Ecco, la diversità del regno, delle manifestazioni del regno di Dio, con la sua forza, intelligenza, sensibilità, alcune volte piccolissimo, altre volte intraprendente, altre volte un'energia di calore, di che trasforma tutto. Ma una cosa bellissima, toccante quasi. Terzo punto, e poi c'è la rete, chiaro che vogliamo essere raccolti. Chiediamo al Signore anche una giustizia, certamente, ma che giustizia vogliamo? Vogliamo semplicemente che separi i buoni e i cattivi? Ecco, vogliamo che questi pesci rimangano sulla spiaggia a morire, perché non verranno neanche venduti, mangiati, moriranno lì sulla spiaggia? Oppure speriamo e preghiamo che il Signore abbia misericordia di tutti? E se quelli che sono già pronti vengono raccolti e sono già maturi, bene, e gli altri che vengono riconsegnati all'oceano, all'acqua, dove possono crescere, maturare, cambiare, convertirsi, essere anche perdonati da Dio, no? E forse dovremmo avere più questo atteggiamento di sguardo, perché forse anche molte volte il Signore ha fatto così con noi. E se l'ha fatto così con noi, perché non lo deve continuare a fare così anche con tutti gli altri?